NB Radio News presenta Tecno. Notiziario su tecnologie ed accessibilità. Notizie, curiosità ed anteprime scovate dalla rete a cura della redazione di NB Radio. Tecno.
Tecno, notiziario su tecnologia e accessibilità, a cura della redazione di NB Radio. Inserto di Visto, periodico di informazione dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Siena. Direttrice responsabile, Susanna Guarino.
In questo numero.
Braccio di ferro tra Comunità Europea e Cupertino. Quando in ballo non ci sono soltanto soldi e tasse.
The Basslet, subwoofer da polso per un ascolto migliore.
NVDA, notizie sulle novità in arrivo e sui componenti aggiuntivi.
Accessibilità, anche Google e Microsoft presentano importanti novità.
In studio Cristina Luciani, Anna Guglielmi, Marianne Branca e Valentina Locascio. Inviati speciali Alessio Lenzi e Simone Dalmaso.
Braccio di ferro tra Comunità Europea e Cupertino. Quando in ballo non ci sono soltanto soldi e tasse. Diviner Broccoli. Il momento socio-economico e politico di oggi ci mette ogni giorno di fronte a situazioni che in una maniera o nell'altra possono andare ad influire sulla nostra quotidianità e, si badi bene, anche in ambiti i quali in apparenza la maggior parte di noi sembrerebbe non entrarci. Uno dei casi che per qualche giorno ha attratto l'attenzione di chi si informa attraverso il web è legato alla maxi multa che la Comunità Europea vuole infliggere ad Apple per irregolarità nei confronti del fisco irlandese. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire da dove arriva una situazione come questa. Alcuni paesi del vecchio continente hanno sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti dei colossi quali Amazon, McDonald's e appunto Apple stessa, garantendo loro facilitazioni fiscali pari a percentuali molto basse, leggasi 0,005%, a fronte di cifre ben più importanti per multinazionali concorrenti. Dal 2014 erano in corso indagini in tal senso e con la fine di agosto ecco arrivare la mega mazzata per Cupertino, la quale, va detto, non ha precedenti a livello di situazioni simili, le quali erano già state palesate, ma mai con fucilate di questo tipo. Stiamo parlando di una cifra che si aggira attorno ai 13 miliardi di euro, appena il 6% del totale della liquidità di Apple, e ovviamente dall'altra parte dell'oceano non l'hanno presa molto bene e non potrebbe essere che così è stato annunciato un ricorso. A prescindere dalle questioni tecniche nelle quali non vogliamo addentrarci, ecco che alcune dichiarazioni che arrivano dagli States debbono fare riflettere. La Commissione vuole riscrivere la storia di Apple in Europa, ignorando le leggi fiscali irlandesi. La decisione avrà un profondo e negativo impatto sugli investimenti e l'occupazione in Europa. Interpretare queste affermazioni, più che sibilline, non è difficile e pensare che vengano lasciate a casa un numero considerevole di dipendenti di Apple non è un'ipotesi che lascia tranquilli tanti, ma ancor di più ecco che un eventuale disinteresse nei confronti del mercato europeo potrebbe tramutarsi in una lievitazione dei costi, che già non sono certo bassi, e magari una certa difficoltà per noi nel reperire questo tipo di oggetti. Un ragionamento del genere potrà sembrare un pochino strampalato, visto che stiamo parlando di oggetti che vengono quasi visti come un lusso dalla maggior parte delle persone. ma le sfaccettature che prendiamo in considerazione come redazione sono legate all'utilità rappresentata da un iPhone per un disabile visivo. Non dimentichiamo mai che con un melafonino un non vedente ha sotto le dita ben più di un oggetto luccicante che nella stragrande maggioranza dei casi è diventato un compagno di viaggio che aiuta ad orientarsi, a lavorare, a leggere un giornale, eccetera, eccetera, eccetera. Si badi bene, non vogliamo essere catastrofisti, però è innegabile che quest'ultimo capitolo di storia, legata alla guerra contro i dispositivi tecnologici, non può lasciarci indifferenti, perché soprattutto se pensiamo all'Italia, già si sono viste oscenità come la legge sull'equo compenso che ha fatto lievitare i prezzi, per non parlare poi di come la stessa comunità europea abbia costretto proprio questi colossi ad applicare le aliquote dei paesi in cui operano. E tornando al nostro paese, ecco che ci si ritrova ad essere la nazione dove anche la tecnologia sta diventando un bene dai costi sempre più alti. Sarà interessante vedere come andrà a finire questa querelle e se in ultima analisi un fattore del genere non possa rappresentare un precedente che può complicare le cose proprio agli utenti finali.
The Buzzlet, subwoofer da polso per un ascolto migliore. Per la rubrica Nuove idee dal mondo, a cura di Elena Brescacin. Non sempre si riesce ad ascoltare con soddisfazione la musica in cuffia, a meno che non si abbiano delle cuffie di alta qualità, che spesso e volentieri hanno prezzi impossibili. Per tentare di risolvere il problema, dalla Germania arriva The Buzzlet, un nuovo dispositivo indossabile. Il principio è che noi possiamo sentire il suono grazie al nostro corpo. Il Buzzlet si compone di un piccolo braccialetto da indossare al polso più un filtro che verrà connesso al dispositivo da cui deve essere riprodotta la musica, computer, smartphone, tablet, eccetera. E sul filtro si attaccherà il jack delle cuffie vero e proprio. In questo modo, tra il bracciale e il filtro si potrà percepire meglio il suono, sia della musica sia nel caso di giochi. Interessantissimo per gli audio game. La confezione contiene un braccialetto Buzzlet colore nero, un adattatore che funge anche da caricabatterie, un cavo micro USB per la ricarica, un cinturino più largo che si adatta ai polsi più grandi, un manuale cartaceo. Il Buzzlet non è impermeabile, per cui va rimosso quando si è esposti all'acqua. La ricarica avviene adagiando l'apparecchio sui contatti volume dell'adattatore cuffia, che funzionano da dock. Il progetto si finanzia su Kickstarter e le prime unità verranno spedite per dicembre 2016. Per 139 euro è possibile preordinarne uno, mentre per 198 euro si avrà l'opportunità di acquistarne due.
Amiche e amici di Tecno, benvenuti ad un nuovo podcast inerente alla tecnologia. Ed in particolare questa volta parliamo di un argomento molto interessante e vi dimostrerò una applicazione per iPhone veramente molto molto carina. Io sono Alessio Lenzi, spero abbiate trascorso tutti una felice serena estate e torniamo proprio con un programmino simpatico, fresco e decisamente facile da utilizzare. Cos'è? Lo scoprirete continuando ad ascoltarci. T-Vision, questa è l'applicazione che presenteremo in questo numero. Peraltro ne è stata già fatta un'anticipazione sul nostro sito, che ricordo essere www.nvapple.it, il nostro sito di riferimento dove vi ricordo trovate tutto quanto riguarda il mondo della mela per non vedenti ed ipovedenti. Dicevamo, questa applicazione che è stata recensita sul nostro sito dal nostro Simone Dalmaso, ci permette di vedere direttamente sull'iPhone i canali free del digitale terrestre. Praticamente con questa applicazione abbiamo un vero e proprio piccolo televisorino in miniatura da portarci sempre in tasca. Questa applicazione stavolta, dopo la recensione scritta, ve la faremo ascoltare in funzione, quindi vi farò vedere esattamente come funziona e quali sono le sue caratteristiche principali. Andiamo ad iniziare quindi e vediamoci la schermata principale dell'applicazione. Io l'applicazione l'ho già aperta sul mio iPhone e cominciamo a esplorare la schermata.
Altre info, pulsante.
Il primo è un pulsante che si chiama Altre info, che riguarda praticamente, qui si trova informazioni sull'autore e la possibilità di contattarlo. Tra l'altro voglio ricordare ancora qui, come avevamo scritto sull'articolo, che l'autore ha reso completamente accessibile su nostra segnalazione questa applicazione ed ha fatto anche una cosa molto molto carina, in quanto l'applicazione presenterebbe dei banner pubblicitari, ma quando è attivo VoiceOver l'app se ne accorge e quindi fa in modo che per chi non vede i banner pubblicitari non ci sono, rendendone quindi l'utilizzo e la navigazione molto più fluida, e lo ringraziamo ancora per aver avuto questa accortezza. Dunque, proseguendo avanti,
Tivision, intestazione,
troviamo il titolo della finestra
Rai 1
e da qui
Rai 2
iniziano tutti i canali del digitale terrestre.
Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1.
Questi sono, diciamo, i primi 6, poi si va anche avanti.
La 7.
Cioè, ci sono praticamente tutti, diciamo, tutti i generalisti ci sono. C'è anche Rai Sport, c'è Rai Movie, c'è Mediaset Extra, abbiamo TV 8, c'è tutto, quindi tutti quelli che sono i canali in chiaro del digitale terrestre ci sono. Gli autori manutengono, hanno detto di manutenere molto questa applicazione, per cui i siti esterni sui quali si appoggia vengono continuamente monitorati e al momento io non ho ancora trovato uno di questi streaming che non funziona. Chiaramente sono tutti streaming legali, direttamente presi dai siti delle TV, per cui non dovrebbero esserci grossi problemi. L'applicazione, vi ricordo, che è gratuita, quindi totalmente free. Vediamo vedere come si presenta un canale. Sì, dai, vediamoci.
Rai 3, Italia 2, Rai 3.
Rai 3, vediamo cosa danno su Rai 3. Doppio
Rai
tap.
Rai 3, Tivision, pulsante indietro.
Parte la riproduzione.
Serena, adesso sta andando.
Scorrendo sulla schermata di riproduzione troviamo alcuni controlli molto utili. Intanto abbiamo il pulsante indietro per ritornare alla lista dei canali.
Tivision, condividi, pulsante.
Qui abbiamo un pulsante condividi se vogliamo far sapere tramite tutte le possibilità come social, SMS, mail, cosa stiamo guardando al momento sulla TV.
Video.
Qui abbiamo la finestra del video.
Pause. Pulsante.
Qui possiamo mettere il programma in pausa.
Streaming live.
Qui ci dice che si tratta di uno streaming live.
Selezione file multimediale. Pulsante.
Questo pulsante ci permette di selezionare eventuali lingue aggiuntive se ci sono. L'audio descrizione non c'è, purtroppo, perché nello streaming della RAI non è presente. E di selezionare anche i sottotitoli.
Tutto schermo, pulsante.
Con questo pulsante mettiamo la visione a tutto schermo.
Avanzamento, 94%.
Questo è l'avanzamento del programma in onda in questo momento. Il programma praticamente è già quasi finito, siamo al 94%. Perché questo? Perché andando ancora avanti,
un posto al sole,
ci dice esattamente che programma è. Quindi è proprio come avere il vero televisorino, come funziona veramente sui televisori. Per questo vi dicevo prima, abbiamo un televisorino veramente in tasca.
Un posto al sole.
Avrei dovuto odiarlo, invece.
Un posto al sole.
Qua c'è scritto che
20, 40, 21, 15.
Ci dà orario di inizio, orario di fine, proprio come sulla banner che compare sui televisori. Una cosa molto interessante,
sì, vabbè,
per esempio, possiamo cambiare canale, torniamo indietro, riandiamo alla lista canali.
Rai 3, Rai 2. Rai 1, Rai 2, Rai rete 4. Canale 5.
Vediamo cosa c'è su canale 5. Dovremmo
canale
quest'ora
pulsante indietro. Marco
Fantino abbiamo Andrea striscia, Cavalla. Credo, ma noi andiamo a vedere. Proseguiamo, guardiamo sullo schermo.
Steve Sion, condivido video, pause, streaming live, tutto schermo, avanzamento, caro presidente Ellissi. Rubrica di attualità, rubrica di attualità 30 2016. Rubrica di attualità, caro presidente.
C'è una dissincronizzazione purtroppo sulla guida TV, ma questo purtroppo non dipende dall'applicazione ma dalle informazioni che vengono date. Una cosa molto interessante, soprattutto per chi non vede, quindi non è interessato al video e vuole risparmiare batteria, è la possibilità di bloccare lo schermo per fare in modo che l'immagine non, per fare in modo di non vedere l'immagine, ma comunque di poter ascoltare l'audio e risparmiare batterie. Quindi è veramente interessante anche questa possibilità. Un'altra possibilità,
pulsante indietro,
vediamo l'audio così,
altra info, pulsante
più chiaro di voce. Un'altra possibilità è anche quella di attraverso il control center dell'iPhone mettere l'immagine e l'audio in AirPlay su Apple TV. Quindi se abbiamo una TV a disposizione che magari non ha l'antenna o che non so, non prende bene alcuni canali, possiamo vedere anche la trasmissione sullo schermo di casa e quindi vederla in maniera, diciamo, più confortevole per chi può godere di uno schermo televisivo. Direi che l'applicazione è decisamente tutta qua, non c'è nient'altro da dire. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo numero di Tecno. Ancora un arrivederci da Alessio Lenzi. Ciao!
NVDA. Notizie sulle novità in arrivo e sui componenti aggiuntivi. A cura di Simone Dalmaso. Ultimamente mi vengono poste alcune obiezioni inerenti lo sviluppo di NVDA, in quanto, sebbene si susseguano ogni 4 mesi nuove versioni, le novità al loro interno risultano per la maggior parte degli utenti di secondaria importanza. Sembrerebbe insomma che l'ondata di entusiasmo e di aspettativa che si avvertiva poco prima di una nuova release dello screen reader stia venendo meno, ricalcando con le dovute proporzioni ciò che avviene con JAWS da molti anni. Prima di tutto va considerato che NVDA è oramai divenuto un lettore di schermo maturo. Ciò significa che contiene al proprio interno tutte le funzioni più idonee affinché un utente non vedente sia messo nelle condizioni di utilizzare il computer in completa autonomia. Va da sé che, conseguentemente, non possiamo aspettarci miracoli o caratteristiche particolarmente rivoluzionarie. Detto questo, il futuro presenta alcune sorprese non ancora di dominio pubblico, a meno che non si tenga d'occhio lo sviluppo del codice sorgente. In questo articolo cercherò di elencare quelle più significative. Compatibilità con le app Kindle di Amazon. Molti non vedenti usufruiscono da qualche anno della possibilità di poter leggere i libri presenti su Amazon tramite l'app Kindle per iPhone. Questo sistema prevede l'acquisto di un libro tramite computer sul sito di Amazon, per poi leggerlo tramite l'app installata sul dispositivo mobile. Se invece però volessimo leggere libri sul PC, siamo costretti ad utilizzare ancora i metodi tradizionali, posta libro, biblioteca digitale, file di testo semplici, eccetera. Amazon sta lavorando ad un'app per Windows 10, avente le medesime caratteristiche dell'omonima app sui dispositivi mobili. Non è ancora nota la data di rilascio, ma la buona notizia è che NVDA risulta già compatibile con Kindle. Questo significa che qualsiasi libro o documento potrà essere consultato tramite PC, sia con sintesi vocale che con display Braille. sono già attive le seguenti funzioni. Modalità navigazione, per poter esplorare il testo per caratteri, righe o parole con le frecce. Cambio pagina automatica una volta raggiunto il termine della schermata in lettura. Informazioni sulla posizione attuale all'interno del documento, sul numero di pagina e sulla percentuale finora letta. Tali caratteristiche, che saranno disponibili a partire da NVDA 2016.4 e già inglobate nelle versioni in sviluppo, permetteranno ad esempio di leggersi un testo sul PC, continuare poi su iPhone, riprendere la lettura dal PC e così via. È fin troppo chiaro l'impatto che questa funzione potrebbe apportare per quel che concerne l'ambiente scolastico. Qualsiasi libro presente su Amazon sarà accessibile e lo studio di materiale complesso avviene di certo più comodamente dal computer, poiché risulta più agevole rileggere paragrafi o annotarsi le sezioni più importanti. Sempre per quel che concerne la scuola, un grosso passo in avanti è stato compiuto con la tanto attesa compatibilità con Lambda, tramite il relativo componente aggiuntivo. Tra l'altro, mentre per adesso l'add-on è disponibile sul sito della comunità italiana di NVDA, esso verrà reso scaricabile anche dal sito internazionale dei componenti aggiuntivi, permettendone la traduzione anche in lingue diverse dall'italiano. A proposito di componenti aggiuntivi, ve ne sono alcuni poco conosciuti che vale la pena citare. Ricordo che per visualizzare i componenti aggiuntivi disponibili è sufficiente andare nel menu Strumenti di NVDA, selezionare Gestione componenti aggiuntivi e poi spostarsi col tasto Tab sul pulsante Scarica nuovi componenti aggiuntivi. Si aprirà il sito web contenente tutti gli add-on con le relative istruzioni. Iniziamo subito col dire che gli utenti che hanno installato Windows 10 dovrebbero prelevare un componente chiamato Windows 10 App Essential. Si tratta di un insieme di moduli che rendono NVDA compatibile con alcune app o controlli presenti in Windows 10, quali anteprima Skype, calcolatrice, orologio e sveglia, miglior supporto per Cortana, meteo, Twitter, mappe, posta. Basterà installarlo, non è necessario che l'utente faccia altro, tranne controllare, diciamo una volta al mese, se esistono aggiornamenti per questo add-on. Un altro componente carino che è stato scritto in questi giorni si chiama Audio Termes. In sostanza permette di ascoltare ed assegnare suoni personalizzati in presenza di particolari elementi. Chiariamo subito con un esempio. Se stiamo navigando in internet e ci troviamo in presenza di un link, NVDA riprodurrà un suono specifico piuttosto che annunciare la parola link. La cosa interessante è che il suono è tridimensionale. Significa che sarà generato in corrispondenza della posizione fisica del link stesso. Per capirci, se il link si trova visivamente in alto a sinistra, ascolteremo il suono sulla cassa sinistra verso l'alto. Naturalmente, se utilizzeremo cuffie o auricolari, l'effetto risulterà molto più affascinante, consentendoci quindi di comprendere la posizione degli elementi sullo schermo. L'ultimo componente aggiuntivo di cui vorrei parlarvi è denominato Golden Cursor. Consente di spostare il mouse tramite alcuni comandi da tastiera, ma soprattutto è in grado di salvare la posizione per diverse applicazioni. Anche qui serve un piccolo esempio. Supponiamo di essere in presenza di un programma particolarmente ostico, dove alcuni controlli non sono etichettati o comunque letti da NVDA, oppure vengono letti ma non sono raggiungibili con i comandi da tastiera. Prendiamo ad esempio un eventuale pulsante OK. Ciò che Golden Cursor ci permetterà di fare è spostare il mouse fino a raggiungere il controllo desiderato per poi salvare la posizione. Quando in futuro ci capiterà di riutilizzare quel particolare programma, Raggiungere il pulsante OK risulterà semplicissimo, perché sarà sufficiente richiamare l'elenco delle posizioni salvate e selezionare quella desiderata. Il mouse verrà spostato sulla posizione corrispondente e potremo cliccare in tutta sicurezza il nostro pulsante OK. Come potete intuire, non tutti i componenti aggiuntivi risultano di utilizzo immediato. Del resto, vengono concepiti per risolvere le situazioni più disparate. È però importante almeno essere a conoscenza della loro esistenza. Non si sa mai che in futuro possano tornare utili. Infine, ricordo che lo sviluppo di NVDA si basa moltissimo sulle segnalazioni degli utenti. Non tutte poi vengono risolte, questo è senz'altro vero, ma per avere un prodotto sempre migliore è necessario segnalare cosa non va. Fatelo sulla mailing list italiana di NVDA oppure, se ve la cavate con l'inglese, in quella internazionale. Avrete in questo modo fatto la vostra parte, al resto ci penseranno gli sviluppatori.
Amici di Tecno, una buona serata a tutti. In questo podcast andiamo a conoscere il funzionamento di una lavatrice che io ho voluto acquistare in quanto è possibile gestirla con lo smartphone. Ora, io credo che tutti quanti noi, chi utilizza le lavatrici, avrà dovuto in qualche modo utilizzare qualche trucco, nel senso impararsi i vari scatti della manopola dei programmi, oppure magari può essersi messo delle etichette su certi pulsanti, su certi bottoni. Insomma, chiaramente l'utilizzo della lavatrice è una cosa fattibile, ma che però difficilmente può avere un feedback quando andiamo poi a svolgere le operazioni. Ora, io ho la mia lavatrice, si è rotta, e quindi ho avuto la necessità di cambiarla e di comprare qualcosa di tecnologicamente abbastanza avanzato. Allora, io ho cercato un modello di lavatrice che fosse gestibile con iPhone. Chiaramente non ho potuto, prima dell'acquisto, testare molto l'accessibilità dell'app. La mia scelta era, diciamo, in dubbio tra Samsung e Kandi, che sono le due aziende che hanno puntato di più, almeno finora, sulla possibilità di gestire i loro dispositivi tramite telefono, e alla fine ho scelto Samsung per una questione di qualità del prodotto. E devo dire la verità, è una lavatrice che costava 890 euro e comprandola via internet me la sono portata a casa a 560, per cui insomma direi che è stato un vero affare, almeno da un punto di vista di prezzo. La lavatrice è una Samsung 9 kg, quindi molto capiente, modello qualcosa tipo VV9KG6400, e la caratteristica più importante, come ho già detto, è quella di essere gestibile da smartphone, sia Android che iPhone. Io ho provato l'app su tutti e due i dispositivi, oggi andiamo a vedere quella su iPhone. Va detta una cosa importante: allora, l'app non direi che è qualcosa di fantastico. Ho già scritto due volte a Samsung e due volte loro mi hanno risposto dicendo che avrebbero corretto alcuni bug di accessibilità. Bug di accessibilità è un termine buono, nel senso che in realtà questa app non è un granché. La si può utilizzare perché alla fine si imparano un pochino le posizioni dei pulsanti, e poi una volta configurata, diciamo che riusciamo ad avere una certa familiarità con l'interfaccia. Ora, io ho già fatto la configurazione dell'app e non ve la faccio ascoltare. Purtroppo questo è un peccato, ma vi posso dire che non è stato facile, per cui intanto vi dico che cosa si riesce a fare. Allora, la configurazione dell'app funziona così. L'app si chiama Smart Home. Questa app, nel momento in cui la si lancia, lei ci informa del fatto che è in grado di gestire qualsiasi dispositivo Samsung in grado di connettersi al Wi-Fi e munito della tecnologia Smart Home. Quindi con Smart Home possiamo gestire per esempio i condizionatori, i frigoriferi, le lavatrici, insomma tutti gli elettrodomestici che sono muniti di Wi-Fi e che sono compatibili con questo genere di tecnologia. Quando quindi si lancia l'app, la prima cosa che dobbiamo fare è abbinare la lavatrice al telefono. Per far questo è necessario attivare il Wi-Fi nella lavatrice, che per fortuna lo si può fare semplicemente premendo un tasto, che è l'ultimo, che è chiamato Smart Control. Una volta fatto questo, la lavatrice crea un suo hotspot. A quel punto noi ci colleghiamo con il telefono all'hotspot, poi ritorniamo nell'app e siccome l'app capisce che noi ci siamo collegati all'hotspot della lavatrice, i due dispositivi si accoppiano e la lavatrice poi andrà a connettersi direttamente al nostro router. Questo è un po' il giro che viene fatto. Quindi fondamentalmente all'inizio c'è, diciamo, l'accoppiamento dei dispositivi, poi la lavatrice andrà a prendere la rete Wi-Fi che noi andremo a scegliere, che quindi è quella del nostro router. Senza Wi-Fi non funziona. Una volta che tutto è stato configurato, per fortuna non abbiamo più bisogno di toccare queste impostazioni. La lavatrice le ricorda. Ora, i tasti di questa lavatrice in realtà sono a sfioramento. Questo è generalmente molto brutto per chi non vede. La fortuna è che i tasti, diciamo, sono abbastanza larghi. Sono esattamente 5. E questi 5 tasti, che appunto vanno sfiorati con il dito, in realtà noi non li andremo a utilizzare, tranne l'ultimo a destra, che è appunto lo Smart Control. Quindi, siccome sul bordo inferiore c'è una specie di striscia, c'è un bordo, ok, dove noi possiamo scorrere fino ad arrivare in fondo a destra, si sale un po' col dito, si dà un colpetto con l'indice e si attiva lo Smart Control. Fatto questo, possiamo gestire la nostra lavatrice dal telefono. Quindi adesso io vi faccio ascoltare. Allora, prima cosa, accendo la lavatrice. La cosa bella, il tasto di accensione è assolutamente gestibile perché è il primo in alto a destra ed è un quadrato. Sotto c'è un altro pulsante che è quello di Start, ma che a noi non interessa perché noi gestiremo tutto dal telefono. Io ho già messo i panni in lavatrice, ho messo il detersivo, ho messo l'ammorbidente e dopo aver fatto il casalingo modello vado ad accendere la lavatrice con il tasto di accensione, chiaramente. Vado. Ok, allora adesso l'abbiamo accesa. Considerate che le lavatrici Samsung sono coreane, per cui mettono musichine di ogni genere sempre. Per esempio, se io adesso ve la spengo, vedete, è diversa. Cioè, quindi chiaramente c'è la musichina di accensione e quella di spegnimento. Vado a riaccenderla. Perfetto. Adesso, vabbè, io vedo si è illuminato tutto quanto il display. Con il dito, quindi, mi avvicino alla fila, diciamo no alla fila, scusate, al bordo dove ci sono tutti i tasti, scorro fino a destra, ecco qua, e adesso salgo leggermente con l'indice, ecco, questo che avete sentito è il primo beep, è il fatto che io ho attivato lo Smart Control, e questo clack è l'oblò che si è bloccato. Perché si blocca l'oblò? L'oblò si blocca perché io adesso ho messo la lavatrice in stato Wi-Fi, quindi gestibile col telefono, e io potrei anche, per esempio, andarmene, vado a farmi un giro in autobus, posso andare in qualunque posto e far partire la lavatrice quando voglio. Ecco, questo altro trittico di suoni sta a significare che la lavatrice si è connessa al Wi-Fi, quindi adesso è in linea. Questa situazione è quella ideale. È ideale perché noi adesso possiamo andare ad aprire l'app, finalmente, Smart Home, e vi faccio ascoltare quello che è possibile fare. Quindi io...
WhatsApp, 3 nuovi elementi.
Ok.
Azioni disponibili.
Vado a cercarmi Smart Home, io uso sempre il Braille.
Input Braille schermo. Orientamento S, M, A, R, T.
Ho scritto Smart.
Smart View.
No.
Smart Home.
Eccola qua, Smart Home.
Apro Smart Home. Verticale. Smart Home. Caricamento. Ellissi. Labello.
Ecco, adesso si è caricata l'interfaccia.
Modalità notte.
Si è caricata l'interfaccia dell'app. Siccome Samsung ha deciso di non renderci le cose facili, ogni volta che noi andremo ad attivare Smart Home, ci mostrerà una videata a noi inutile, dove praticamente ci permetterebbe anche di gestire eventuali condizionatori. Siccome noi non ne abbiamo, almeno io non ne ho, devo andare a selezionare il mio dispositivo. Se vi faccio ascoltare come è fatta l'app, partendo dall'alto, con il flick verso destra.
Totale 1 dispositivi.
Ok, c'è un dispositivo ed è giusto.
ON, pulsante.
C'è un pulsante ON che io francamente non so cosa serva. Presumo che indichi lo stato di accensione.
Lavatrice, pronto.
Ok, quindi è pronta.
Pulsante, 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 pulsante.
5 bottoni che andrebbero tutti etichettati, io non li uso.
Come screen top per un lift norm. Come screen top per un lift norm. Pulsante.
2 pulsanti per spostarsi tra i vari dispositivi che eventualmente si possiedono.
Esco. Turno a casa. Modalità notte. Modalità giorno. Controllo chat. 20, 25. Lavatrice. Ciclo completato.
Ok, allora, poi ci sono modalità notte e modalità giorno. Sono tutte cose che servirebbero per i condizionatori. A noi questa cosa non serve. E quello che avete sentito più tardi, cioè loro la chiamano chat, che alle 20:25 mi era arrivata una notifica nella quale viene detto che il ciclo di lavaggio è stato completato. Dunque, apparentemente qui non ci sono pulsanti che ci interessano. Dobbiamo cambiare pagina, quindi io faccio un flick con 3 dita verso destra.
Pagina 1 di 3.
Eccoci qua.
Dispositivi. Edit device BTN.
Allora.
Dispositivi.
Dispositivi.
Edit device BTN NUR. Pulsante.
C'è un pulsante edit device che significa modifica il dispositivo. Non lo voglio fare.
BTN device washer. Pulsante.
Eccolo qua. BTN device washer, cioè il pulsante lavatrice. Quindi ogni volta che apriamo l'app dobbiamo andare a pagina 1 con un flick con 3 dita verso destra e poi cercare il pulsante edit device washer. Qui faccio doppio tap.
BTN.
Finalmente abbiamo la schermata dei programmi. Dunque io allora parto da sempre con il dall'alto dello schermo.
Lavatrice, lavatrice. Eco Wash.
Allora dice Eco Wash. Eco Wash è il programma che io effettivamente voglio fare adesso, ma io vi voglio far ascoltare che cosa posso scegliere. Quindi il programma Eco Wash, io faccio doppio tap.
Eco Wash.
Ecco, adesso metto il dito verso la parte alta dello schermo.
Cotone.
E posso scegliere tra cotone.
Ecolavaggio rapido. Eco Wash. Tre punte. Delicati. Pelli sensibili. Outdoor. Capi scuri. Eco pulizia cestello. Risciacquo più centrifuga. Jeans. Lana. Sintetici. Cotone. Cotone.
Ok, quindi ho una 14, quanti sono? 10, 12 programmi? Di cui posso scegliere. La cosa un po' seccante è che non tutti funzionano. Nel senso che diciamo che l'80% è attivabile. Se però io voglio fare per esempio la pulizia cestello, che era quello che volevo fare per fare il podcast, non la posso attivare. Se io ci provo, mi rimarrà sempre il programma di base. Questo è un bug grande come una casa e non è solo di accessibilità. Comunque, io per fortuna in questo caso devo fare ad wash. Sappiate che comunque programmi come cotone, lana, delicati, pelli sensibili, queste cose qua funzionano tutti. Quello che non va è quello che non funziona è la pulizia del cestello, che andrebbe fatta ogni 40 lavaggi. Questo non c'è modo di farlo con il telefono. Naturalmente l'ho segnalato a Samsung, le speranze non è detto che poi tutto funzioni. Detto questo, andiamo quindi a selezionare
pelli sensibili, delicate, trapunte, eco wash.
Ok, io
eco lavaggio rapido.
No,
eco wash.
Io voglio l'eco wash. Faccio doppio tap.
Eco wash.
Ecco.
Ma in control button large, lavatrice, eco wash. Quando si è pronti, premere il pulsante di avvio.
Ok, aspetta un attimo. Sotto ci sono le impostazioni del programma.
Temp. Freddo.
Quindi temperatura, freddo. Questo è un programma che lava a freddo. Quindi per noi è comodo, perché possiamo anche un po' fregarcene dei colori o dei tessuti. Si butta dentro tutto e lui lava, senza scaldare.
Risciacquo. 2.
Fa due risciacqui.
Centrifuga, 1200.
E la centrifuga a 1200 giri. Se io cliccassi per esempio su centrifuga.
Centrifuga. Centrifuga. 400. Esclusione centrifuga.
Posso scegliere tra esclusione centrifuga.
Fermo in vasca. Fermo in vasca. Esclusione centrifuga. 400. 800. 1200. 1400. Centrifuga.
Posso scegliere il numero di giri. Io rimetto quelli di prima.
1200. Quando si è pronti. Temp. Freddo. Risciacquo. 2. Centrifuga. 1200.
Ecco, era solo per farvi ascoltare quello che potevo scegliere. In più.
Bucato rimanente. Off. Qualora del bucato sia rimasto nella lavatrice dopo che il lavaggio è terminato, la app ti invierà una notifica in base alla tua selezione sottostante. La notifica rimarrà fino a un massimo di 12 H e finirà all'apertura dell'oblò. Il cestello potrebbe ruotare occasionalmente per prevenire che il bucato rimanga stropicciato.
Ok, quindi il bucato rimanente io posso dire ok, la lavatrice è finito, ma voglio essere avvisato e quindi per un'ora e mezza lui...
Ogni 30 minuti, ogni 60 minuti, ogni 90 minuti.
Ecco, posso scegliere se farmi intanto mandare una notifica e lui ogni, non so, 2-3 minuti fa un giro con il cestello in modo che la lavatrice mantenga, diciamo, il bucato non stropicciato. Tenete presente una cosa, la schermata di bucato rimanente poi non è accessibile, cioè non è possibile tornare indietro. Io ve l'ho fatta ascoltare apposta, perché per me non è un problema, ma vi consiglio di non andare perché poi non tornerete più indietro e non è una bella cosa.
Ogni 90, whisky radio button normal, PNG. WhatsApp, tre nuovi elementi, WhatsApp. Switcher applicazioni, smart home, lavatrice, eco wash, quando si è pronto, temp, freddo, riscia, 2, centri, 1200, bucato rimanente, off, impostazioni.
Poi c'è il pulsante impostazioni.
Impostazioni, allarme ADD wash, allarme ADD wash, qualora vi siate dimenticati, O, maiuscola. Qualora vi siate dimenticati di inserire alcuni capi da lavare o desideriate aggiungere uno speciale ammorbidente, l'allarme ADD Wash vi ricorderà di aggiungere capi o l'ammorbidente dopo l'inizio del ciclo di lavaggio. All'inizio del risciacquo. All'inizio dell'ultimo risciacquo. All'inizio della centrifuga. All'inizio della centrifuga.
Questa è un'altra funzione dalla quale poi non si potrà tornare indietro.
Allarme al pocket recorder.
Quindi
allarme
io devo
ADD WhatsApp.
Chiudere l'app, riaprirla.
Switcher applicazioni. Smart home. Attivo. Ma in control button large, eco wash, quant temp, fred, rish, du, cent, mil, book, off, impost, informazioni sul...
Ecco, questo è sostanzialmente quello che possiamo fare, quindi insomma possiamo decidere per ogni programma, possiamo scegliere, intanto, allora, prima di tutto possiamo scegliere il programma, poi possiamo definire i giri di centrifuga, quanti risciacqui fare, anche la temperatura in realtà è una cosa che noi potremmo andare a modificare. Io lo sconsiglio perché ci sono già i programmi già fatti, e però se io qui dove c'è freddo vado a cliccarci troverei 30 gradi, 40 gradi, 60 gradi, 90 gradi e potrei sceglierla io. Quindi una volta fatto questo non ci resta che avviare la lavatrice. Per avviarla, se pensate che esista un pulsante con scritto avvio, non esiste. Esiste però una cosa che si chiama...
Ma in control button large... PNG, immagine.
Ecco, si chiama Main Control BTN Large, ok? Questo pulsante, che è grande, si trova al centro della schermata, ci permette di avviare il lavaggio. Quindi, tirando due... adesso naturalmente tra poco lo faccio. Tirando due conclusioni. La tecnologia sarebbe eccellente, cioè nel senso che avremo la possibilità di gestire gli elettrodomestici direttamente con l'iPhone. Mentre per quanto riguarda un frigorifero, forse possiamo anche farne a meno, cioè ok, possiamo sapere che magari la temperatura interna è di meno 6 gradi, ok, bello, però più di tanto su un frigo non si fa. Per i più curiosi sappiate che è anche possibile guardare alcuni spezzoni di film TV direttamente sul frigo. Detto questo, perché l'hanno pensata, nel senso, se uno deve andarsi a prendere qualcosa in frigo, non sia mai che si perda qualcosa. Si alza, va in frigo, intanto si guarda la TV lì sul monitor del frigo. Il problema, dal mio punto di vista, è, come al solito, uno, l'accessibilità, che non è un granché, e solo dopo un bel po' di sforzi si arriva comunque a gestire l'app. E secondo, il fatto che, devo dire, Samsung spesso inizia dei progetti e non li porta a termine. Per esempio, io comprai la TV accessibile nel 2014, due modelli con sintesi vocale. Ebbene, questi modelli sono stati abbandonati in quanto adesso ci sono le TV Samsung Android. Per cui io non vi so dire se questa lavatrice farà la stessa fine. Certo, la posso usare e a me questo basta. Cioè, quindi, però c'è anche da dire che per chi ha l'iPhone, se ci fossero degli elettrodomestici che fossero compatibili con Siri o comunque con l'applicazione casa, sarebbe sicuramente tutto più semplice. Comunque, detto questo, adesso noi andiamo ad avviare il nostro lavaggio con il pulsante BTN Large.
Quando si è pronti, premere il pulsante di avvio, ma in control button large, PNG, immagine.
Eccolo, doppio tap.
Immagine.
Ecco fatto. Adesso quindi abbiamo lanciato la funzione di accensione e quindi la nostra lavatrice adesso è in funzione e ha cominciato il lavaggio. Ora sotto nell'app c'è scritto anche quanto tempo manca, quindi io vado a controllare.
Tempo fine program 12:21 AM. Tempo fin min 19 ore 02. Lavaggio 02 ore 19 min.
Allora dice che ci mette 2 ore e 19, quindi è un lavaggio bello lungo. In realtà qualche volta poi ho visto che il tempo, diciamo, del lavaggio dipende molto dal peso. Per cui se per esempio abbiamo poche cose nel cestello, ci metteremo sicuramente meno. In questo caso la calibrazione del peso è stata fatta e a quanto pare
18 min 18 ore 02.
Niente, ci vogliono comunque 2 ore 18. Ecco fatto. Quindi adesso noi possiamo tranquillamente fare altro. Riceveremo una notifica nel momento in cui il lavaggio sarà terminato. Ed ecco la fine del lavaggio.
Accessibilità. Anche Google e Microsoft presentano importanti novità. A cura di Vincenzo Rubano. Nelle scorse settimane abbiamo assistito ad alcuni importanti rilasci di nuove versioni dei sistemi operativi per i device di casa Apple, da iOS a tvOS, passando per Mac OS e Watch OS. Chi più chi meno, ognuna di queste nuove versioni ha portato cambiamenti, positivi o negativi, in merito all'accessibilità. Nel frattempo, però, i principali concorrenti di Apple non sono certo rimasti a guardare. In questo articolo, dunque, cercheremo di fornirvi una breve panoramica delle novità presentate da due di essi, Google e Microsoft. Le novità presentate da Microsoft. Gli sforzi di Microsoft per migliorare l'accessibilità dei suoi prodotti sono sensibilmente incrementati rispetto al passato. Per proseguire con la sua strategia, dunque, la casa di Redmond ha presentato alcune novità il cui rilascio è avvenuto da poco. Le novità presentate riguardano sia gli sviluppatori che gli utenti finali. Seguendo i suggerimenti dei molti feedback ricevuti dai primi, Microsoft ha apportato importanti migliorie alla documentazione delle API di accessibilità, semplificandone la raggiungibilità e rendendola disponibile in un'unica sezione del sito. Inoltre, è stata resa disponibile documentazione generica, indipendente dai vari framework, e più specifica, con esempi concreti di implementazioni a seconda dei framework usati. Per supportare questi cambiamenti è stato modificato anche il Windows Developer Center, creando il Windows Accessibility Hub, che oltre alla documentazione da molti video tutorial, contiene tutti i post dei blog dell'azienda che riguardano l'accessibilità. Sono stati anche attivati forum specifici per fornire supporto agli sviluppatori che volessero rendere più accessibili le loro applicazioni, in cui Microsoft si impegna a rispondere in tempi brevi a tutte le richieste. Inoltre è stata notevolmente semplificata la procedura per fornire comandi di rapidi da tastiera associati ai controlli delle interfacce grafiche ed è stata migliorata l'implementazione delle API di accessibilità della piattaforma Edge, aggiungendo tra le altre cose il supporto ai principali elementi della specifica area. Sono stati apportati importanti miglioramenti anche al tool App Analysis, che ora consente di individuare e mostrare suggerimenti per risolvere i problemi di accessibilità delle applicazioni sviluppate in Visual Studio. Menzione a parte meritano le novità legate a Narrator, lo screen reader incluso nelle versioni più recenti di Windows. Esso infatti offrirà migliori performance, documentazioni più dettagliate per l'utente finale, con topic specifici sia per gli utenti neofiti che per i power user, miglioramenti al supporto delle app di Microsoft ed una maggiore usabilità attraverso l'implementazione di un nuovo layout dei comandi da tastiera e l'offerta di comandi intelligenti a seconda del contesto d'uso. È stato migliorato anche il motore TTS grazie all'aggiunta di nuove voci per nuove lingue e all'incremento della velocità massima di utilizzo delle voci. Infine, sono stati resi accessibili i suggerimenti automatici forniti dall'assistente virtuale Cortana, dall'applicazione Posta e da ogni altra applicazione che usi i componenti standard forniti da Microsoft. Microsoft ha poi concluso la sua presentazione dichiarando che l'azienda crede fortemente nel fatto che si possa creare del business legato all'accessibilità ed incoraggiando gli sviluppatori a rendere i propri prodotti accessibili. Proprio in quest'ottica è stata introdotta la modalità sviluppatore in Narrator, che consente loro di testare agevolmente l'accessibilità di applicazioni e pagine web. Quando la si attiva, premendo la combinazione di tasti Caps Lock Shift F12, l'area dello schermo su cui viene visualizzata l'interfaccia grafica viene oscurata. Viene mostrato a schermo il testo pronunciato da Narrator e viene evidenziato visivamente l'elemento su cui si trova il cursore in ogni singolo istante. Le novità introdotte da Google. Durante la conferenza Google I.O., la casa di Mountain View ha dedicato una presentazione all'accessibilità, in cui ha illustrato le novità introdotte con Android 7.0. Una prima novità riguarda l'introduzione di un'impostazione che, stando a quanto illustrato, dovrebbe consentire ad un utente disabile di selezionare il tipo di tecnologia assistiva da attivare immediatamente a partire dal wizard di benvenuto. Un'altra novità invece consente di impostare una differente dimensione dello schermo rispetto a quella reale, così da agevolare l'uso del dispositivo da parte degli ipovedenti attraverso le funzionalità di ingrandimento. È stato poi introdotto il supporto all'audio mono, ottenuto combinando l'output stereo del dispositivo in un unico canale, funzionalità utile per chi ha problemi di udito su un solo orecchio. In TalkBack invece è stato migliorato il riconoscimento dei gesti, che ora dovrebbe essere più preciso su molti dispositivi. Un'altra importante novità è l'introduzione di una nuova API di accessibilità chiamata Gesture Dispatcher, la quale permette a tecnologie assistive di emulare in modo estremamente agevole i gesti sul touchscreen. Due tecnologie assistive che fanno largamente uso di questa API sono Switch Access, l'equivalente in Android del controllo interruttori di iOS, e Voice Access, strumento introdotto in Android 7.0 che consente agli utenti con disabilità motorie di controllare il dispositivo attraverso comandi vocali elementari. Inoltre, una startup israeliana ha creato un sistema di puntamento oculare che traccia i movimenti degli occhi sfruttando le fotocamere dei dispositivi e si avvale proprio di Gesture Dispatcher per controllare il dispositivo. Conclusioni. Come si può evincere da questa breve panoramica nel campo dell'accessibilità dei sistemi mainstream, la concorrenza inizia a farsi più agguerrita per Apple. Dunque è finito il tempo di poter dormire sugli allori. La strada per l'accessibilità sembra ormai tracciata e, come sosteniamo da sempre, nel prossimo futuro delle persone con disabilità, anche più gravi della sola cecità, ci sono sempre più tecnologie di consumo e meno prodotti dedicati dai costi esagerati.
Avete ascoltato? Tecno! 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 Notiziario su tecnologie ed accessibilità. Notizie, curiosità ed anteprime scovate dalla rete a cura della redazione di NB Radio. Tecno!